Ok, ci siamo. E ovviamente era imprescindibile usare un PowerPoint e le diapositive, perché così ormai, come abbiamo visto anche con le altre lezioni, parlare di un personaggio che ha costruito la sua vita attraverso l'arte, si conosce attraverso le sue opere, non è possibile non vedere le opere, e si spera poi andarle a vedere anche in loco, no? Quando capita, perché così come Matteo da Gualdo per Gualdo, Niccolò di Liberatore, detto l'alunno, poi vedremo perché, Niccolò di Liberatore, detto l'alunno, ha fatto il bello e il cattivo tempo in qualche maniera in quella che era la Foligno di fine Medioevo, inizio Rinascimento. Grosso modo, Niccolò ricalca la vita di Matteo da Gualdo proprio anche a livello temporale, perché dovrebbe essere nato intorno al 1430-35 e morto nel 1502, quindi qualche anno prima del nostro Matteo. Siamo lì, nello stesso periodo temporale, e molto spesso io avevo già fatto i richiami, erano stati fatti i richiami a Niccolò Alunno per lo stile del Rinascimento eccentrico cosiddetto del nostro Matteo, ma è un pittore che è stracitato in moltissimi testi anche scolastici, perché ha avuto la fortuna, a differenza del nostro, di essere menzionato da Vasari nelle Vite. E quando si è già, Niccolò di Liberatore c'è sulle Vite di Vasari, e all'epoca era un grossissimo, all'epoca ormai Niccolò era morto da un pezzo quando Vasari lo cita, però era un grossissimo sponsor. Pittori ce ne sono in Italia a centinaia, a migliaia probabilmente, e talmente tanti che non conosciamo i nomi di tutti. Queste ovvie molto spesso vengono definiti come maestro X, maestro Y, non lo sapremo mai in fin dei conti, ma di Niccolò sappiamo abbastanza. E quindi andiamo avanti. Come dicevo, nasce a Foligno in un periodo che grosso modo ricalca quello di Matteo da Gualdo, 1430-35, e si ricava la data di nascita, come l'abbiamo desunta anche per il nostro gualdese, da un documento appunto del 1454. Abbiamo la fortuna di avere diversi documenti, non solo testamentari, di Niccolò, che è figlio di Liberatore di Giacomo, per l'appunto. Uno speziale, quindi Niccolò già da bambino, da piccolo, però il droghiere, quello che è il droghiere, no, è così, sì, è così, effettivamente è così, ovvero vende spezie e prodotti che sono atti a costruire qualcosa a livello alimentare, ma non solo all'epoca, chiaramente, anche a livello medico, in epoca quattrocentesca, ma anche successivamente, in verità, e anche in ambito tintorio, sia per quello che riguarda i tessuti, sia per quello che riguarda le opere d'arte. Quindi è chiaro che Niccolò già da bambino, immaginiamocelo, che è questo anche lo scopo delle nostre lezioni, immaginiamo quel Medioevo, quel Rinascimento, in verità, Folignate, poi avremo modo di parlare anche della sua realtà, pieno di bambini, perché così era effettivamente un po' ovunque, l'età media era molto bassa, questo ve l'ho già detto tantissime volte, e Niccolò che gioco forza aiuta suo padre all'interno della bottega e vede questi personaggi che entrano e acquistano, che chiedono grossi approvvigionamenti di determinato materiale, perché Foligno già in quel momento è un territorio ricchissimo a livello pittorico. Quando è piccolo Niccolò Alunno c'è di ritorno, in verità, un grosso personaggio, un grande personaggio, con il quale poi, seppur la gran differenza d'età, Niccolò collaborerà a Bartolomeo di Tommaso. Anche questo l'abbiamo citato più volte per quello che riguarda Matteo da Gualdo, perché ha lasciato un'impronta importante per quello che riguarda soprattutto l'allungamento del corpo, abbiamo detto, queste forme di noccolate, questi visi scavati, un po' la Tim Burton, diremo oggi, no? Bartolomeo di Tommaso è uno dei rappresentanti più fulgidi, più eclatanti di questo modo di fare figura, di questo modo di costruire corpi con un estremo patetismo, linearismo, geometrico, scavato. Niccolò di Liberatore sarà un po' differente, e anche per questo che, diciamo, gode o ha goduto perlomeno di una reputazione differente, tant'è che come dicevamo Vasari l'ha poi insignito di uno spazio all'interno del suo grande racconto nell'arte, perché le sue forme, vedremo, sono più dolci anche rispetto a quelle di Matteo da Gualdo. L'appellativo alunno, sotto trovate delle opere, poi ne vedremo alcune, io ho cercato nel corso delle slide di metterne il più possibile, non sono ovviamente tutte, sappiamo che ha dipinto molto, effettivamente poi fa quello come mestiere, essenzialmente quello, quindi è difficile ricreare un corpus totale in una lezione così breve, no? Però le trovate sotto e già cominciate a meravigliarvi per quello che Niccolò riesce a restituirci, sia a livello paesaggistico, perché è molto più dettagliato rispetto a quello che abbiamo visto in un tardo gotico tipico, quindi c'è già la volontà di rappresentare uno sfondo molto più vicino a quello che è il naturale, ma soprattutto, ecco, che cos'è che vi fa più impressione in questa immagine? È una cosa importante, sia i colori che il dettaglio, vedremo poi da che cosa possono derivare, ma anche il paesaggio è meraviglioso, ma le movenze, l'atteggiamento psicologico che c'è nei personaggi sono psicologicamente definiti, questi stanno tribolando letteralmente e lo si vede, c'è ancora un rimasuglio importante di gotico e di tardo gotico, perché vedete gli abiti scendono ancora comunque abbastanza rigidi, geometrici, le pieghe non sono costruite seguendo la morbidezza del corpo, ma spezzano le linee quasi ad angolo retto a volte, no? Con queste ombre prepotenti. Le espressioni sono fondamentali, perché lì si va verso un nuovo tipo di pittura, una pittura che tendenzialmente cerca qualcosa di più vero, non è mai il vero ovviamente, però vuole restituire, c'è un dinamismo differente, soprattutto c'è un patetismo, una ricerca del pathos per l'appunto, della sofferenza, la trasmissione di questa sofferenza, perlomeno nella trasmissione religiosa, è chiaro, qui parliamo di iconografie totalmente sacre, quindi dobbiamo sempre rimanere nel solco di quello che è commissionato, certo è che
devono essere intenzionati. Certo è che sotto la voce i personaggi devono avere un atteggiamento mostro a quello che le scritture definiscono. Ma come vi ho già accennato per Matteo, scusate, corro un attimo per recuperare anche abbiamo il tempo, però se volete fermarvi. Come abbiamo detto per Matteo, non è detto che il pittore non sappia fare altro, e per Niccolò abbiamo la fortuna di vederlo. Perché, un po' perché la maggior parte delle opere d'arte sono andate perdute di qualsiasi artista, quindi non sappiamo effettivamente oltre quello che c'è rimasto, quello che sapeva fare, un po' perché tendenzialmente lavorando di quello un artista fa quello che gli è chiesto e si adagia pur rimanendo nel suo stile, che è quello che gli è stato insegnato, che è quello che recepisce nel tempo, si adagia a quella che la richiesta da quel tempo, non può uscire troppo altrimenti non viene pagato. Questo lo sappiamo benissimo per quello che succede con Caravaggio, no? Sono famosissime le opere di Caravaggio rifiutate, tra virgolette. È sempre passata l'idea che vengono demonizzate e rigettate come figlie di un al di là infernale. Non è proprio così. Le opere rigettate di Caravaggio non rispettano il canone, ma vengono subito acquistate da altri, eh? Non è che le buttano via nemmeno all'epoca. Caravaggio è un po' come il maiale, non si butta mai niente, scusate la battuta, è stata. Non riapre, questo tagliamo, però intanto c'è la stessa. Dicevamo dell'alunno, infatti dice chi è l'alunno, e quando ho detto Niccolò di Liberatore già ho detto, è il pittore realmente. L'alunno deriva proprio da un fraintendimento, poi lo passerà ai Vasari e verrà ripreso anche da Lanzi, il grande storico fiorentino. E deriva da una firma di una predella che oggi troviamo a Parigi, al Louvre, perché un po' di opere se ne sono andate, tristemente.
Le nostre le
tutte lassù. Parecchie opere, ahimè, sono andate in Francia durante le ripetizioni napoleoniche oppure oltreoceano, e su quella predella c'è scritto Nicolaus Alumnus Fulginie, patria pulcra con la sua. Ora, Nicolaus Alumnus era stato preso come nome e cognome, letteralmente. Ma è chiaro che lui vuole intendere non tanto figlio di Foligno, ma quanto alunno, allievo di Foligno. E questo è importante, è fondamentale, perché lui vuole rimarcare come sia stato cresciuto in quella meravigliosa, fantastica per noi scuola pittorica Fonignati, che nel 400 probabilmente non ha uguali, nemmeno se ci spostiamo verso quella che allora è una città importantissima come Perugia. Foligno ha un po', perdonate la bestemmia, un po' come Firenze, ma questo scientificamente lo spiegano come una costante, in verità, genio che chiama genio, così si dice. Foligno ha anche come una concentrazione di artisti pazzesca. Ho detto Bartolomeo di Tommaso, Niccolò Alunno, c'è Piero Antonio Mezzastris, c'è il Mazzaforte, c'è Giovanni di Corraduccio, e in più tutti quelli che si assommano e si avvicinano da lontano. C'è il nostro Matteo Lavaldo che viene da nord verso sud, ci sono personaggi che arrivano da Camerino, ci sono pittori che arrivano da Perugino, c'è una concentrazione di artistica, di genere, di inventiva, di aggiornamento, di volontà di guardare oltre, che non ha uguali in quel momento in Umbria. E questo, questo chiaramente alleva in qualche modo, no? Niccolò di Liberatore, lui cresce in questo ambiente qua, cresce in un ambiente che è stato reso grande, prima di lui, prima di loro c'erano stati Gentile da Fabriano, insomma Palazzo Trinci affrescato da pittori gotici, il maestro di Fossato era stato a Palazzo Trinci, affrescato da pittori gotici che erano venuti da tutta Italia più o meno. Gentile da Fabriano sappiamo quanto è importante a livello nazionale, e viene chiamato dai Trinci, che sono di fatto i signori di Foligno. Ora, quando nasce Niccolò, i Trinci sono tramontati, da poco, ma sono tramontati, deposti dal cardinale Vitelleschi, mandato dalla Santa Sede a togliersi questa spina nel fianco, perché ormai questa famiglia si stava prendendo un po' troppo spalle, come diremmo noi, no? Avrebbe preso di fatto mezza Umbria e l'avrebbe trattata come un potentato privato, seppur comandando sotto l'egida della Chiesa. Noi gli sta più bene, come spesso succede, sotto la chiesa, mandano qualcuno e la fanno fuori. Però, in quel momento di passaggio, dove ancora non è avvenuto quell'adagiarsi all'interno delle istituzioni ecclesiastiche, che molto spesso hanno appiattito poi la produzione artistica delle città, in quel momento c'è ancora forte la tradizione che era arrivata per fine del 400 e della fine del 300. E l'Alunno nasce in questa tradizione qua, in una commistione di stili e in una varietà culturale che non può non renderlo in qualche maniera nuovo, diverso.
Era un periodo che c'era la concentrazione degli artisti.
Sì, diciamo che l'Umbria,
una specie di factory.
L'Umbria in quel periodo tutta è molto differente da quella che sarà e forse anche da quella che è adesso, soprattutto tutta, diciamo, perché comunque questa parte orientale è molto vicina a quello che è l'Adriatico. E dall'Adriatico arrivano tutte le correnti vente, perché l'Adriatico è un'autostrada. Quindi a livello artistico quello che è il mondo della scuola padovana, quello che è Carlo Crivelli, vedremo quanto anche l'Alunno prenda Carlo Crivelli, quello che è tutto il mantegnesco, quindi il recupero del classico, che vediamo anche in Matteo Lavaldo, che abbiamo visto, quindi letteralmente con forme architettoniche antiche che vengono recuperate. La parte occidentale dell'Umbria è chiaramente sotto l'influenza di quella che è Firenze, perché è molto vicina a livello territoriale, la parte meridionale è molto vicina a quello che è l'ambito romano, seppur con delle puntatine, perché l'Alunno verosimilmente da giovanissimo, secondo recenti studi, collabora con Bartolomeo di Tommaso alla Cappella Paradisi a Terni. Quindi anche lì, come vedete, c'è uno scambio, ma Bartolomeo di Tommaso era un personaggio che va a lavorare a Roma chiamato dal Papa. Ora uno non ci pensa, si dà per scontato, ma andare a Roma chiamati dal Papa era un enorme incarico. Un po' perché si era sicuri che il denaro entrava, no? Come oggi in posto statale, c'è poco da dire. Un po' perché significava essere i migliori. Questo era. E questo ha una risonanza importante, perché la produzione sua sarà molta. Non ce l'abbiamo più tanta, eh. Molta di Bartolomeo di Tommaso è perduta. Sappiamo che c'era anche un trittico a Gualdo di Bartolomeo di Tommaso. Ne abbiamo il riscontro del pagamento della confraternita di Santa Maria dei Raccomandati nel 1447, pagato per la chiesa di Santa Maria dei Raccomandati. Peccato che non esiste più. Cioè, forse c'è in qualche salotto, non lo sappiamo, perché sì, non esiste proprio più. Nemmeno in un museo, quindi preso magari dalle requisizioni napoleoniche, non ne abbiamo notizia. questo accade per tantissime opere, in verità non ci deve meravigliare, ci può rattristare, ma non ci deve meravigliare. E quindi dicevamo questa enorme concentrazione artistica, e Niccolò nasce all'interno di questo ambiente. Nasce all'interno di questo ambiente e nasce anche in un momento in cui Foligno inizia ad essere importante a livello editoriale, perché un certo Neumeister, oggi per fine Neumeister è una critica, molto importante, Neumeister se ne scende dai paesi germanofoni, che hanno dato vita poi ai caratteri mobili, e inizia a stampare a Foligno. Peraltro a Foligno sarà stampata la prima edizione cartacea della Divina Commedia, ancora oggi esposta a Foligno. E questo circolare di pubblicazioni e di nuove metodologie anche più meno costose, no? Del materiale che si può consultare, permette che a Foligno siano date alle stampe anche sia data alla stampa anche degli opuscoli, diciamo così, dei manuali di pittura, letteralmente, con delle produzioni, con delle incisioni, con delle forme che non sempre sono di ambito peninsulare, non sempre sono di ambito italiano, e quindi vengono dal nord Europa, e quindi vengono dal mondo fiammingo. Mondo fiammingo che giustamente avete notato guardando lo sfondo e i colori. Lo sfondo e i colori della crocifissione che abbiamo visto prima non sono troppo pertinenza nella pittura italiana fino ad allora, ma più vicini a quello che è un mondo fiammingo, mediato da quella che è Venezia. Lì ci saranno Durer, Antonello da Messina, loro faranno emergere il colore in una maniera nota a tutti, no? La carica anche emotiva, perché il colore è anche emozione, avete subito un nuovo colore, effettivamente. Dicevamo Niccolò, la formazione Niccolò è una formazione che un po' deriva da tutto questo ambiente, ma di fatto anche attraverso il praticantato con Pietro Giovanni Manzaforte, figlio a sua volta di Giovanni di Guarduccio. Ci saranno altre immagini di Giovanni di Guarduccio che a me personalmente fa impazzire, qualcosa di meraviglioso, è legato al passato, ma è qualcosa di meraviglioso. Ora, Pietro di Giovanni Manzaforte sarà il suocero dell'alunno, perché sposerà la figlia. Quindi anche se è curiosa questa cosa, perché abbiamo parlato di Bartolomeo di Tommaso sposerà la figlia del Mezzastris, che è un altro pittore importante di Torino. Poi la figlia Onofria meriterebbe un breve racconto, perché Onofria muore a 20 anni la moglie di Bartolomeo di Tommaso, e gli muoiono anche due figli su tre.
Due muore figli su quattro. Tanto.
Muore di peste, perché a Foligno a un certo punto, come in tutta l'Umbria, riemerge un nuovo focolaio di peste, e questo è uno dei motivi, in verità, per noi è una fortuna, è brutto dirlo, è brutto. Però è una fortuna perché quel continuare della peste, quelle recrudescenze di peste, fanno sì che molti potenti, signori, nobilotti, notai, comunque gli aveva i soldi, commissionano una rotta di collo di Madonna.
L'ex
volte. Se non ci fossero state epidemie o determinate questioni sanitarie, forse ne avremmo avute meno. È brutto dirlo, ma è così. È bruttissimo, ma è uno degli elementi, non solo, c'è anche il fattore politico, il fattore di rappresentanza, chiaramente, però molte vergini, molte maestà, soprattutto quelle di campagna, delle piccole chiese, dei piccoli abitati, magari pagati addirittura dagli stessi contadini, no? Ci sono anche in questi luoghi, e quelle derivano proprio dalla paura della morte, dalla paura della pestilenza. Quindi la sofferenza loro, terribile, perché non sapevano cos'era il morbo, no? Qualcuno che l'aveva intuito c'era, ma la maggior parte della popolazione non lo sapeva, era una piaga. E quindi si appellano al divino, si appellano al santo, San Sebastiano, San Rocco, la Vergine in generale. Quindi purtroppo per loro e per fortuna per noi. Ovviamente vengono laddove sono state distrutte opere più antiche, vengono ridipinte, come succederà poi dopo. Spesso con la stessa iconografia, a volte troviamo dei palinsesti con dei mozziconi, ci sono anche qui a San Pellegrino, ad esempio, è pieno, e vengono ridipinte, a volte vengono costruite ex novo direttamente. Quindi dicevamo, tornando a Niccolò e a questa strana famiglia, vedremo dopo, entreremo nell'ambito, perché A te piace anche dare il lato umano del pittore, no? Perché sennò guardiamo solo l'opera d'arte, rimane un po' scolastico come cosa. Ma entriamo un po' dentro la famiglia di Niccolò, no? L'abbiamo fatto con Matteo, facciamolo con Niccolò. E questa particolare famiglia, poi vedremo quello che succederà. E c'è questa formazione intanto con il suocero, che pare fosse un assiduo frequentatore chiaramente della bottega di Liberatore, di suo padre, perché gli vendeva i colori, letteralmente. E quindi, già che c'era, vede questo ragazzo scalato, dice: ma perché non sposi mia figlia? E probabilmente andava più o meno così. Uno dei primi lavori, anche se non è stabilita la data di incertezza, di Niccolò insieme al suocero, è la Cappella Tega a Spello. Cappella Tega, che non so se avete mai visto, intravisto, non sempre aperta, c'è una vetrata dalla quale si vede un pochino, questa non è una bella foto, ma non è facile fare le foto alla Cappella Tega se è chiusa, si intravede però una Sant'Anna Metterza. Vi ricorda qualcosa questa Sant'Anna Metterza? Dillo, dai, dillo. No, dillo, dillo.
Abbiamo su San Francesco c'è qualcosa del genere.
La Sant'Anna Metterza, che è molto simile alla prima opera di Matteo da Quarto, alla Sant'Anna Metterza, prima opera riconosciuta. Ora, queste due opere sono appaiate, sono dello stesso anno probabilmente, anzi, forse quella di Matteo da Quarto è precedente. E noi sappiamo da recentissimi ritrovamenti che Matteo da Quarto ha lavorato anche a Foligno, perché è in lite con il comune di Foligno per un mancato pagamento. Quindi, è in lite, ma te lo parlo denunciava, ragazzi, era notario, c'è poco da fare. E questo è la fortuna che questo nostra, perché attraverso questi documenti sappiamo alcuni dettagli. Probabilmente aveva decorato anche, ma della stragrande maggioranza delle opere non abbiamo più niente, quindi se c'è qualcosa di Matteo, se c'era qualcosa di Matteo non c'è più, se qualcosa è rimasto di piccolo ancora è da verificare. In ogni caso è possibile che, contrariamente a quanto spesso si è sentito dire, anche l'arte di Matteo abbia influenzato per un primo momento, per l'appunto, quella di Niccolò Arnulo, del coetaneo di Niccolò Arnulo, che si guarda intorno, che vede suo suocero dipingere in una certa maniera, poi però vede che ci sono altri che dipingono in una maniera differente. Quindi c'è stato Bartolomeo di Tommaso e c'è questo Matteo da Quarto che da Bartolomeo di Tommaso ha preso molto. Dice: perché non imitare loro, non imitare in qualche maniera questa modalità più rigida, più geometrica, come abbiamo detto. Questo è Giovanni di Corraduccio. Giovanni di Corraduccio è il padre del suocero di Niccolò Arnulo. Ora, questa è una maestà che si trova nelle colline di Bevagna, Madonna delle Rose, viene detta, perché è una piccola è all'aperto. Tutti possono vederla, si può andare sulla collina tranquillamente, quattro case con i locali che se ne prendono cura, quindi anche molto suggestivo, come viene tramandata in qualche maniera la cura di questo spazio sacro piccolo, abbastanza piccolo, che è, come vi dicevo, stato creato verosimilmente per scongiurare determinati ritorni di malattia. Ora vedete quanto è meraviglioso in verità tratto di Giovanni di Corraduccio, no? È molto legato a quello che è il mondo trecentesco, a quello che è il mondo gotico, non tanto gotico, Giovanni di Corraduccio è precedente, siamo inizi del 400, con questi troni squadrati eppure decorati con forme architettoniche verticali che salgono verso il cielo e si chiudono in questi girali vegetali, li abbiamo visti forse citando nelle lezioni passate il maestro di Fossato, che è coetaneo, ma li vediamo anche a Foligno nella sala degli imperatori, nella sala dei giganti, in Gentile da Fabriano. C'è questa ricerca di verticalità che niente meno va a imitare l'architettura gotica. Si cambia però, si cambierà. Ecco, qui ci sono dei dettagli che a me piaceva molto effettivamente riportare, San Michele Arcangelo, un po' perché è il nostro copatrono, ma caratterizza tutto l'arco appenninico, no? Quindi è bello anche vedere come ogni personaggio declina nella sua maniera, nel suo linguaggio, una figura che è qui onnipresente. San Michele Arcangelo lo si trova dappertutto. Questa è un'altra delle prime opere di Niccolò Arnulo insieme al suocero. Non si sa dove inizia uno, dove finisce l'altro. Uno stendardo processionale conservato presso il Museo di San Francesco a Trevi. Ora vedete che io ho messo Giovanni di Corraduccio e ho messo questo stendardo processionale, questa Madonna della Misericordia se vogliamo, per proprio per fare il paio. Guardate la rigidità, la fissità del volto della Vergine. Se noi tirassimo una linea dalla parte sommitale fino alla mano, alla rosa, sarebbe una linea retta perfetta, quindi è simmetrica, c'è una geometria, una ricerca di quiete dinamica, non si muove, è lì, un po' come abbiamo visto la Cappella Trega, o come abbiamo visto, possiamo sempre vedere su a San Francesco per quello che riguarda il Matteo da Quadro della Santa Maria Terza. Quindi c'è molto di Giovanni di Corraduccio in questa Madonna della Misericordia, così possiamo chiamarla, di Niccolò Alunno insieme al suocero. Eppure qualcosa già sta cambiando, perché se noi guardiamo con attenzione la luce non naturale, la luce che ha pensato il pittore all'interno dello spazio pittorico, per l'appunto, va a definire una plasticità di corpi che non era quella tipica del mondo precedente, del mondo gotico, di quella di Giovanni di Corraduccio. Guardate come si definiscono le gote, le occhiaie quasi della Vergine, come scende in maniera differente anche il tessuto, anche qui molto simile, e qui anche è stata tirata in ballo molto spesso, a quella che sarà, perché è successiva, la Madonna della Misericordia di Matteo da Quadro a Santa Maria della Circa. Quindi c'è un costante dialogo, i pittori non sono scollegati, non c'è uno che dipinge in una maniera, l'altro in un'altra, sono continui aggiornamenti. Lo dicevamo, torno al 1460 di quel Pietro Giovanni Mazzaforte, Niccolò l'imperatore, ormai ha scritto Doctus Magister in arte sua, quindi è giovane, ma giovane, limitatamente giovane, ma viene già riconosciuto dal comune come Doctus Magister in arte, quindi è un dotto nel suo lavoro, un professionista, un estremo professionista nella pittura, per l'appunto sposa Caterina, la figlia di Giovanni Mazzaforte. E il luogo dove vivranno in realtà è, cioè il suocero gli dice c'ho un pezzo di casa, pigliatela. Scherzo, sì, è più o meno così. Loro prenderanno un'ala delle proprietà del suocero, e quindi dove sotto la bottega, Niccolò avrà la bottega inizialmente col suocero, poi una sua bottega staccata, poi cambierà luogo, ma il luogo è fondamentale, il luogo dove vive fisicamente con la moglie e i figli Niccolò, perché è un luogo che ancora oggi esiste ed è visitabile, è quello che accennavo prima Donello. Io vorrei, cercherò di andarci se possibile, perché lo permettono, e al momento è il monastero di Sant'Anna, ci sono le suore ancora, lo fanno visitare, però bisogna lavorare prima, sapete come funziona, sono istituti un po' protettivi, quello che hanno giustamente, perché effettivamente i locali che erano non solo la casa di Niccolò Alunno, ma anche quella del suocero, ma anche i locali di servizio, anche quella che era la bottega, sono di fatto un museo, forse il più enorme museo di Foligno, secondo solo, e non lo so, a Palazzo Tricci. Perché Niccolò è particolare, forse lo erano anche altri pittori, ma di loro non c'è rimasto il luogo, l'abitazione, no? Caduta nel tempo, distrutta. Niccolò a casa sua si sprova, questa è l'entrata del monastero, ma già intuite qualcosa. Già, riuscite a notare qualcosa?
Già,
è un po' inusuale, perché anche la foto non è bellissima, è lontano, è scura, ma già si capisce quanto sia ricco quell'affresco. Tra l'altro non so se notate sopra i putti con i festoni, sì, che sono identici all'oratorio di Pellegrini di Matteo da Quadro d'Assisi, che sono in realtà precedenti di qualche anno. Quindi questo per dire come in realtà non è che l'uno ha influenzato l'altro, entrambi sono influenzati da quello stile che vi dicevo adriatico, che arriva dalla scuola dello squarcione mediata da tutti i suoi allievi dispersi, quindi Crivelli, quindi Marco Zoppo, Mantegna, che ci arriva un pelino qua, Mantegna, anche se parliamo di un mondo differente. Qui siamo letteralmente dentro casa di Niccolò Alunno. non è nulla di quello che vediamo in giro per le tavole. Lui qui ha fatto una prova. È come se io mi sveglio domattina, voglio decorare il muro di casa mia, non lo pitturo, lo disegno. Lui qui ha fatto una prova di angelo, letteralmente, in grisaglie, come si direbbe. È quasi una scultura, è priva di colore. Un tipico atteggiamento del mondo tedesco, del mondo nord europeo, del mondo borgognone, ma anche alpino. Loro molto spesso anche nelle pale inserivano dei riquadri, delle pale quelle chiuse, no? Come fa anche quando la vado con tutti quanti, dei riquadri in grisaglio, quindi con questi personaggi completamente grigi, quindi privi di colore, che sembrano quasi imitare la statuaria. Eppure, pur imitando una statua, questo personaggio ha vita, non ha la stessa vitalità di un'iconografia sacra che è quasi imposta. C'è una libertà che si prende in Corallino, la libertà che vedremo, se, no, non lo so, ditemi voi, adesso voglio anche un riscontro, Non notate la differenza? Quanto può essere vicino al moderno questo?
Vicinissimo.
Siamo effettivamente, stiamo andando verso la modernità, ma volendo sembra fatto l'altro ieri. Ora, togliamo la parte sacra, quindi l'aureola, il cartiglio, però a livello di viso, di movenza, di ricerca, questa è una prova. Non gli interessava che venisse bene o male, non lo sappiamo quello che voleva fare effettivamente. Però è una prova, guardate le ali, non so se si vede bene, se c'è la percezione della ricerca, della penna, della piuma sull'ala, quella di spiegare, vogliamo, c'è una ricerca di sfumato, ragazzi, questo è fatto in affresco, tranquillamente, dentro casa, in pigiama, scherzo, però sì, cioè, di base è questo, cioè è una dimensione domestica, non aveva nessun giudice.
È bello così,
è meraviglioso,
è più bello degli altri,
a poi sì, è particolare, diciamo che... per noi, per quello che riguarda la nostra percezione, è molto vicino a noi, perché siamo abituati anche, no, a vedere immagini in bianco e nero, da quelli che era la vecchia filmografia, quelli che sono i fumetti addirittura, no? È vicina alla nostra cultura il bianco e nero, paradossalmente, più vicina.
Esprime anche movimento, secondo me.
Esprime movimento, è dinamico, la treccia, è comunque un rimasuglio di quello che è gotico, perché anche il mondo gotico si muove agli Anchemont, quindi queste curve che fanno i corpi, no? Che sono a volte anche inverosimili nelle movenze, no? Però qui il dinamismo è diverso, perché veramente, oltre che la curva del corpo, la curva della plasticità anche degli abiti, c'è proprio la ricerca del movimento.
La curva sulla ciocca dei capelli.
Curva sulla ciocca dei capelli, che sembrano mossi un po' dal vento. Però, nonostante tutto, qualche tendenza ancora al mondo tardo gotico c'è, perché se vi ricordate, ora non torno dietro perché è un po' lento, che pesa, se vi ricordate il San Michele Arcangelo di Giovanni di Corraduccio ha questi capelli mossi nella stessa maniera, quindi ha onde, quindi ha, sembra che ha usato un prodotto per capelli moderno, passatemi questo esempio, però c'è questi capelli che sono letteralmente che formano delle curve, delle onde, che sembrano fiamme, fiaccole, fuoco, infuocati, molto spesso si usa nel termine artistico, no? Quando il capello infiammato, quando il capello prende vita così un po' da solo. Ora qua non riusciamo a percepire questa fiamma, questo vigore, perché è bianco e nero, perché è in grisaglie, però questo è. E questa non era una prova, ma è sempre a casa di Niccolò Alunno.
Dove sta questo?
Dentro la casa di Niccolò Alunno.
Ma in cucina?
No, questo è un locale di passaggio. È un locale di passaggio che poi era stato destinato a cappella, poi è diventata effettivamente una cappella del monastero, quindi probabilmente era anche una cappella all'epoca, perché una famiglia facoltosa, comunque sia, Mazzaforte i soldi l'aveva incamerato in qualche maniera, perché aveva lavorato tanto, pur essendo, diciamo, in una situazione di tramonto, tra virgolette, no, perché era più vecchio, quindi sicuramente loro le proprietà ce le hanno e sono anche abbastanza abbondanti a livello di metratura, diciamo oggi, quindi perché no di costruirsi una cappella, tanto più che l'avrebbero decorata loro, quindi diciamo a costo zero, se non i materiali, e anzi forse i materiali glieli passava il padre quando di Niccolò Rullo, quindi non c'era neanche quel bisogno. Ma quindi torniamo a parlare di quello che è il patetismo profondo e la ricerca di caratterizzazione psicologica, che è differente da quello che abbiamo visto in altri pittori, che c'è proprio la volontà di indagarla questa emozione, no? All'interno del viso, vedete la ruga, questo lo ritroviamo ovviamente in molti affreschi, ma qui c'è proprio la volontà di provare a ricreare un tipo di emozione molto più diretta, molto più vicina a quella che può essere la realtà di chi la percepisce. Questo è meraviglioso, perciò l'intenzione era proprio quella, io vi faccio vedere intanto, però chiaro, non sono mai entrato neanche io qui, quindi sarà, se l'eventualità che decideremo di, sarà una meraviglia per tutti in qualche maniera. Quindi, però mi piaceva insomma farla sull'alunno, soprattutto per questa dimensione domestica, no? Che molto spesso è sconosciuta, le pale, va bene, ci sono, le vedremo, però c'è anche un però, c'è anche altro. C'è una persona che non è solo Niccolò Rullo, c'è, a volte c'è anche il figlio, Lattanzio, che poi diventerà pittore come lui, e vive più o meno lo stesso periodo del figlio di Matteo Lavallo, quindi vedete, cioè, è quasi un alter ego, no? Un alter ego del Topino invece che del Feo, figli di mondi differenti in qualche maniera, ma che esprimono un'arte differente, che però è figlia del territorio in cui vivono. Qui però c'è una produzione, una volontà di cercare mille forme di espressione, di mescolare il vecchio col nuovo. Vedete, in fondo c'è uno dei quadri più importanti, no? Che è San Francesco che riceve le stimmate, in un'iconografia molto classica e simile, che si ripete un po' in tutti i pittori, ma è inquadrata, pur essendo quella abbastanza gotica, con lo Spirito Santo che esce proprio come nel racconto di Jacopo da Varazzi, da questa forma particolare di spaccatura nel cielo, chiamatela come volete, si può chiamare anche in un altro modo, ma meglio non usarlo adesso, però è inquadrato in forme pienamente rinascimentali, con questi girali intorno, con questi tondi, che ritroviamo anche in Matteo da Guardo molto spesso, anche questi derivati da quello che è la scuola squarcionesca, mantegna li usa a profusione, addirittura ci si fa commissionare parti di legno delle macchine d'altare, fatti così. Poi anche la parte lignea della pala d'altare avrà una sua importanza. Vabbè, qui un attimo per capire che cos'è il monastero di Sant'Anna, che comunque era più antico. Già esisteva una parte di monastero quando Mazzaforte e Niccolò Rullo abitano lì. Madonna, devo correre un bel po', non finiremo mai oggi, vabbè, la faremo in due puntate. Penso che già l'avevo detto a Pina, che era probabile che sia così. Vabbè, insomma, il monastero esisteva già, però una parte viene acquistata da loro, insomma, per dare un attimo un'infarinatura di quello che è il monastero di Sant'Anna, perché esiste ancora, viene fondato appunto da Angelina di Conti Montegiove. Ora magari informazioni che a noi interessano poco, però per capire dove insiste questo spazio religioso. Qui secondo me una delle rappresentazioni più belle, anche se non è la più bella, della casa di Niccolò Rullo. Ora, questi sono graffi letteralmente fatti sul muro, con un corpo appuntito, per l'appunto può essere qualsiasi cosa, e sono stati studiati approfonditamente da anni, in verità, ma recentemente anche dal progetto Graffit, che ha studiato anche quelli di Fossolo di Vigo, dal dottor Pierpaolo Trevisi, che ha studiato peraltro anche quelli di San Pellegrino, a breve usciremo anche con un'edizione per quelli là. Questa è Niccolò e la moglie Caterina. Lui fa un ingenuo, veloce disegno di loro due in età matura. Non sono giovanissimi, è percepibile. E io volevo metterlo non tanto perché può far sorridere, no? Perché non è un bel disegno rispetto a quelli che abbiamo visto, è fatto in velocità, in fumetto, ma per entrare letteralmente in quella che è la dimensione umana di un pittore. La dimensione più umana di un pittore, che è la dimensione umana dell'uomo e della donna. Ricorrono molto spesso le piccole raffigurazioni di lui e di lei all'interno dei suoi spazi. E io l'ho sempre percepita come una cosa di una modernità, attualità, contemporaneità, pur non sapendo nulla del loro rapporto, no? Più di conti noi, che è spaventosa, perché veramente ci tocca in qualche maniera, no? Potremmo essere noi, potrebbe essere chiunque di noi, marito e moglie vicini, e non se la dimentica, continua. Ah, vabbè, più inserire anche questo, perché sono meraviglioso. È uno degli affreschi che si trovano ovviamente nei locali della casa del suocero, una crocifissione che in qualche maniera anche qui ci restituisce una preziosità nella ricerca del pathos e dell'espressione che non ha uguali. Pur qui però restando molto più legata a quello che è il mondo gotico, perché abbiamo visto in una più tarda crocifissione, che era quella dell'apertura, no? Dove abbiamo notato i colori, le forme, che era molto più vicina al mondo fiammingo, questa è ancora molto legata al mondo gotico. Vedete come le montagne alle spalle sono concepite come dei sassi, molto vicino a quello che era stato Giovanni di Corraduccio, a quello che era stato Bartolomeo di Tommaso. Lo sfondo è monocromo o poco più, è un eterno tramonto. Il Cristo qui è in un archemont, quindi una piegatura, una curva tipicamente gotica, seppur ad occhi aperti. Poi vedremo molti personaggi, verrà criticato per questo, Niccolò Lunn, molti personaggi nell'estrema ricerca del pathos perdono addirittura le pupille. Quindi c'è l'occhio bianco, che è un po' quello della morte, l'occhio che si gira, no? E verrà criticato nel trasetto 800, per esempio, sinceramente è un pittore che non vale nulla. Perché? Perché lo facevano? Perché tra 7 e 800 la società in verità, contrariamente a quello che si pensa, si rigidisce molto, e presentare una divinità, che sia Cristo, che sia la Vergine, che sia qualsiasi altro santo, da morto, cioè con gli occhi girati, è un grave peccato, perché non può morire. Paradossalmente, sotto quel punto di vista, è più aperta la società quattrocentesca che non quella 7 ottocentesca. E quindi anche l'iconografia ne risentirà. Noi vediamo una pittura dell'Ottocento, avrà un tono molto più pacato e regolare, molto più figlio di quella che era stata la Controriforma, pur con un barocco in mezzo che aveva fatto un po' quello che voleva. Ecco, qui ho ricordato proprio gli spazi della Casa dell'Alunno con la prova che dicevamo sopra, l'angelo meraviglioso, e quest'altra prova che in realtà probabilmente, secondo recentissimi studi, è un omaggio ai figli. Quella era una porta, che non è più una porta ovviamente per ragioni strutturali, ma era una porta al tempo di Niccolò, che doveva dare accesso, credo, dallo studio alla casa o viceversa. Ad ogni modo, sotto il monogramma di San Bernardino ci sono questi due personaggi che sono totalmente pagani, non hanno nulla dell'iconografia cristiana e non pretendono nemmeno di averla, nemmeno si camuffano, quindi non sono indefinibili. Sopra questo portale letteralmente antico, anticheggiante, creato quasi a rilievo, esattamente come quelli che potevano essere visti a Roma, e sappiamo che Niccolò comunque a Roma ci si recò, ci sono questi due, questo ragazzo e quello che sembra un Eros, un putto, ma comunque sembra più un Eros. Ecco, questi due personaggi sono stati riconosciuti come quello più grande, più o meno di 13 anni, nel momento in cui viene dipinta quest'opera. Ricordi, casa dell'Alunno è solo per la visione privata, ovviamente. Quello più grande è Lattanzio, il figlio maggiore, che poi diventerà pittore. E quello più piccolo è Marchesio, il secondo genito, nome particolare, Marchesio, si sa, non fa venire sempre in mente il vecchio ormai cacciatore della Juve, no? Marchesio, un nome particolare. Però ha voluto omaggiare i figli in un momento che non sappiamo perché volesse omaggiare i figli in questa maniera, cristallizzarli, fermarli, bloccarli un po' ad un'età bambinesca e adolescenziale, se vogliamo. Però è un omaggio non solo alla moglie, ma anche ai figli. Ecco, questa è una delle parti più strappalate, però più romantiche che ci sono della casa, Niccolò e Caterina.
Caterina.
Ah, certo, e non è l'unico. È bellissimo.
Caterina, come è scritto?
CH A, la A è soprascritta la H. Carina. E non è che è soprascritta per ragioni di spazio perché si era sbagliato. È perché se no non avrebbe avuto la stessa lunghezza dalla parte superiore. Contate che questo è un gioco. Lui ha inciso il muro. Provate voi a incidere i muri di casa vostra. Col nome del marito o della moglie. Che direbbero? La moglie. E dico, questa sera, quando torni a casa,
scrivi.
Ti prego, incidi il tuo nome e quello di tua moglie.
Non ci abbiamo più le pietre.
Incidilo. Però io, a parte gli scherzi, perché uno si deve divertire, non è che dobbiamo fare qualcosa di accademico, io lo trovo un momento di una modernità, di tenerezza infinita, perché abbiamo visto il ritratto, insieme, ce ne sono anche altri, anche non belli come quelli, quindi molto più veloci ancora, e ci sono anche queste iscrizioni.
Si percepisce che era un matrimonio d'amore da quello che si vede.
Allora, noi abbiamo detto,
ma forse se non era morta, non era. Questo vale, no? Un bigliettino.
Sembra un bigliettino di quelli che io alle scuole medie, io devo andare a quella di classe. Ti vuoi mettere con me? Magari mentre scrivono no, perché
sì, però,
però
in effetti però, allora si facevano matrimoni combinati,
sì,
no?
Sì,
ma un certo effetto,
sì,
questo modo
sì,
affettuoso,
sì, infatti
di presentarci con la moglie.
Sì, l'ho voluto riportare proprio per l'affetto che a me trasmette sinceramente. Poi ripeto, è una mia opinione, però è chiaro che non avrebbe avuto senso vincere il nome suo di sua moglie e perderci tempo, anche se poco, o di fare un ritratto e perderci tempo, se non ci fosse stato un minimo di sentimento tra i due. Pur se abbiamo detto all'inizio che Niccolò sposa la figlia di uno che è di famiglia, nel senso entrava dentro il negozio di suo padre.
E l'interesse poteva anche essere, no?
Un minimo di interesse in quel momento c'è sempre in qualche modo.
Forse anche affinità, perché ne erano pittori tutti e due, sì.
Il suocero e lui erano pittori, assolutamente. La figlia comunque era cresciuta, Caterina è cresciuta da una famiglia di pittori, perché il nonno era pittore, Giovanni Corraduccio era girato mezza unghia, mezza marche, e il padre era pittore. Poi arriva magari dentro casa un allievo del padre, che è ragazzo di buona famiglia, perché lo spade, il padre con lo spezziere, inizia a lavorare col padre, perché iniziano a lavorare prima tutti insieme, vanno a decorare la chiesa di Santa Maria in Campis, credo che ci sarà più avanti, non so se facciamo un tempo a farlo oggi, ma e lui, Bartolomeo Tommaso, e magari Caterina si trova questo bel ragazzo, giovane, non bello, e anche lui vede questa, e dice, ma perché no? Perché non dovrei tentare? Adesso, a parte gli scherzi, sicuramente c'è un minimo di interesse, ma sicuramente c'è anche un'affinità di famiglie che abitano vicino e sono ruotano intorno allo stesso contesto sociale, patrimoniale, culturale, e quindi chiaramente è molto più semplice che due persone possano contrarre matrimoni in quella maniera, tanto più se sono anche se si piacciono anche, cioè, sarebbe stata una cosa in più all'epoca, capisco. Non
era anche la sua modella, chissà.
C'era affinità,
c'era una certa affinità.
Senti, scusa,
sì.
Le prime le lettere davanti a Carina, che sono?
Allora, CH e la sopra, K e poi la terza, la sotto è una T. CH sono in gotico. Lui non scrive mai in gotico sulle pitture, scrive in gotico soltanto a casa sua.
Cattarina.
Vedete? Metto qua perché così lo vedete meglio. Questa è una C in gotico.
Sì.
Questa è un H. A. T. Arina. Gotico? No, ma il gotico ha questa caratteristica. Ora, io un po' di paleografia l'ho fatta, non sono un esperto, Pierpaolo Trevisi sì, però il gotico ha questa caratteristica, spezza le lettere da morire, e a volte anche nelle letture, anche negli esami tristemente, uno se le sbaglia, perché questa può sembrare una O-I, e che ho però è così, immaginiamo che queste parti bianche in realtà siano coperte, nerette, insomma, tutto, tutte piene, no? E il gotico spezzetta le lettere. Non è facile come, per esempio, la Carolina, forse un giorno magari ne parleremo, che è molto più scorrevole, molto più vicina alla nostra. Il gotico è un po' così, ancora oggi, appena la scrittura gotica, anche, quelle, anche i font del computer rimangono sempre un po' pesanti da lettura. E qui chiaramente si legge meglio Niccolò, però vedete come la C si chiude? La C si chiude, sul gotico, perché la C si apre soltanto poi in epoca successiva. Che poi molto spesso dice, molto spesso viene anche qui una cosa che lui fa, poi cambiamo. Niccolò a lui lo viene scritto molto spesso, ma è Niccolò.
Niccolò, certo.
Ora capisco la traduzione di Catalina in Caterina, perché all'epoca Caterina era Catalina, tranquillamente, ma Niccolò esiste ancora come nome, quindi perché tradurlo in Niccolò? Questo mi rimane oscuro, però vabbè, capisco che l'accento non esisteva e mi sta bene così, ce lo mettiamo noi, però è Niccolò.
E questo non è vero, perché
era scritto lui, era una persona che sia lui. Vedete come si ripete Catalina? Questo è un altro, questo si legge un po' meglio, vedete la C, però anche qui la H sembra che la prima stanghetta sia una L, per esempio, però si legge meglio, ma questo l'ho riproposto, sì, questo si legge meglio, questo l'ho riproposto per ribadire, rafforzare quel concetto di
di affetto. Niccolò a sinistra,
come?
Niccolò di qua sinistra.
C'è Niccolò, poi compare anche un'altra donna, a un certo punto, che non si capisce chi è, però una volta sola. Togliamola un attimo, perché almeno un poletto non lo sappiamo. Qui invece compare una Rosellina, che molto spesso, non so se l'ho vista per intero, forse sì dopo, ne parleremo dopo di quello. Infatti sempre lui. A volte anche il figlio, a volte anche il figlio piccolo. Ora, questo è lui e la moglie, ma l'ha fatto, cioè, sono qui schizzi veloci, come quelli che noi facevamo, noi lo possiamo dire, se arriva il ragazzo. Sì, noi lo possiamo dire, se arriva il ragazzo giovane non lo sa, quelli che si facevano al telefono quando si era in conversazione col telefono fisso, no? Che si facevano gli schizzi. Di base è un po' quello, perché non c'è nessuna ricerca qui, cioè proprio la volontà di catturare il momento, quasi che fosse una fotografia di quelle un po' più idiote che facciamo per divertirci, come quelle che si facevano un tempo. Qui addirittura c'è, cioè, lui che cinge alla spalla la moglie, no? Che non è di una bellezza chissà cosa, non sappiamo come fosse Catalina o Caterina, però sicuramente qui sono più giovani rispetto all'altra pittura, però è lui, sono loro in qualche maniera, forse qui c'era
un... Ma ce lo immaginiamo come, perché c'era, prima abbiamo visto la coppia di seminato.
Sì, quindi qui verosimilmente sono più giovani.
A me sembra il disegno del bambino che rappresenta la sua famiglia.
Può essere anche Lattanzio, infatti, può essere anche Lattanzio, ma questo probabilmente rappresenta comunque Niccolò e la moglie. Può essere che
quando i bambini dipingono la famiglia,
sì, può essere anche
ricordano molto questi.
Può essere effettivamente anche Lattanzio, come vi dicevo, sì. E questo potrebbe essere Lattanzio e questa la madre. Meraviglioso. No, sono i graffiti
così.
A casa sua, oltre alle pitture che abbiamo visto, meravigliose come quell'angelo, ci sono pareti che erano state pitturate, ma sono poi state graffitate. Quindi è stato asportato parte del muro e parte della pittura. Graffiti che esistono in tutte le chiese, con scritte, iscrizioni, un giorno ne parleremo dei graffiti, con nomi propri generalmente nelle chiese dei pellegrini. E qui invece all'interno della casa privata, con dei momenti intimi, privati, e per noi è un privilegio enorme, perché abbiamo la possibilità di leggere, di vedere il passato, un micro pezzettino, un nanosecondo di un passato reale, perché anche gli abiti, non solo quelli delle pitture che io ricordo sempre, la pittura è idealizzata e lo era anche all'epoca. Così stavano.
È reale questo.
Questo è uno spaccato più o meno reale del momento, una un'istantanea, una polaroid.
Era un lascito di fatto, un messaggio molto che credo.
Forse sì, non sappiamo l'intenzione, non sappiamo se l'ha fatta la stanza, se l'ha fatto suo padre, ma comunque resta per noi un privilegio ineguagliabile, poter vedere un po' come la lista della spesa di Michelangelo che gira molto spesso su Facebook, no? Che è un momento che fa sorridere, ma intimo anche quello, cioè veramente una cosa pratica. Qui più che pratico c'è del sentimento, perché questa non è una commissione, questa è la volontà che gli ha disegnato di cogliere l'attimo. Mamma e papà, io e mamma.
Già.
Facevo anche io quando ero piccolino, no? Bruttissimi. Lattanzio mi segna meglio. Cioè, lo faccio adesso e lo faccio peggio. Però è così. Cioè, per me era fondamentale ricordare questa cosa, perché a differenza di tutto quello che abbiamo visto finora, anche nelle lezioni dell'anno scorso, dei passati mesi, non abbiamo potuto affrontare così nell'intimità la pittura, un pittore, perché non ne abbiamo purtroppo modo. Perché tristemente il passato è passato, quello che c'è c'è. In questo caso abbiamo queste poche evidenze, che però per noi sono un mondo enorme, no? Ci danno l'idea di come in realtà, adesso esulando un po' dalla pittura, molte cose, molti meccanismi siano sempre gli stessi all'interno di una casa, con le dovute differenze culturali, chiaramente, con le dovute differenze sociali, perché c'è un abisso tra noi e la famiglia di Niccolò, no? Sono passati più di 500 anni da questo schizzo. Però è molto vicino e l'avete visto subito, l'avete visto, non c'era bisogno nemmeno di spiegarlo.
Ha fatto anche un pavimento su.
Fatto, certo, un bel pavimento a piacere, chissà se erano della regina.
No, era già tutto.
Questa, vabbè, ho riportato questa perché prima vi ho fatto vedere soltanto il dettaglio, però Niccolò poi ama fare delle prove anatomiche. Lo vedete che c'è un personaggio che si appoggia, e questa invece è un'altra figura della moglie che lui disegna addirittura con un fiore. Bella domanda, non lo so, potrebbe essere semplicemente l'abito, quello non lo so, non l'avevo nemmeno pensata, dico la verità. Però è un nuovo ribadire un rapporto che evidente esiste, un rapporto che va oltre una certa un'imposizione, non è pensato quindi, che non ci sia nulla, no? Peraltro io la trovo di una bellezza stupenda. Vedete?
Sì.
Io la trovo di una bellezza sferica. Oggi volevo proprio impostarla, perlomeno questa prima parte, su quello che è la parte più emozionante, perché a me francamente emoziona questo ribadire il nome della moglie, ribadire l'immagine della moglie, disegnare la moglie come se fosse una Madonna. Ben inteso, la Madonna non viene mai rappresentata così, né nell'abito né negli attributi, quindi nemmeno si può dire è la prova di una vergine. È sua moglie.
Ma
quindi
loro sono stati
longevi
come già
con
l'è
morta. Allora,
lei è morta,
no, la moglie di Bartolomeo di Tommaso.
Ma siccome ho capito che una era morta del vestito, non è così.
No, la moglie di Bartolomeo di Tommaso è morta per anni. La moglie di Niccolò Alunno sopravvive al marito di un po' di anni.
Sì.
Lui muore nel 1502 e lei un po' dopo, adesso non mi ricordo precisamente, ma gli sopravvive. Lui vive, se, allora, nascendo nel 1403, o 72 anni o 5 di meno. Contate che quando va a farlo le campa 67. I pittori, se lavoravano bene, un po' di soldo ce l'avevano, e al netto di malattie riuscivano ad avere anche un'alimentazione molto più decente degli altri. Sappiamo che questa, abbinata a un certo igiene intimo, porta a un'età che era base, quella che oggi si sta dimenticando, l'igiene intima e l'alimentazione giusta. E poi dice, no, speriamo se... Adesso, a parte gli scherzi, non sono io quello più indicato per parlare di queste cose, ma sicuramente avevano possibilità di vivere la vita. Non sono riuscito a farla più ravvicinata, mi dispiace perché volevo ribadire il concetto e mostrare anche in realtà l'acconciatura che è molto simile a quei crocchi che vediamo anche durante le sfilate, no? Ci deve dire Enrico, perché Enrico è uno dei televoci, quindi sicuramente
sì, però il 400 dai, c'è di
fietta l'acconciatura. Sì.
Ah, ora scrive anche cose così: per impiastro da vermi, aloe, patico e mirra, da sopra garofani. Ora, questo è letteralmente una ricetta per una medicina contro i vermi, cioè, è impiastro da vermi nel senso di affezione da vermi. È scritta così, insomma, è divertente anche riportare queste cose.
Un
po' un block notes, in alcuni punti l'avevo scelto come block notes. E pensiamo che comunque alcuni spazi avevano il suo studio, quindi lo studio di una persona che a quanto pare non doveva invidiare nulla a genialità ad artisti molto più vicini a noi, no? Tendiamo ad associare al genio e sregolatezza personalità molto più vicine al nostro tempo, quindi moderni, ma ad esempio penso a Picasso, no? Questi estroversi da lì, però vedo che la differenza in verità non c'è, c'è sempre un pensare al di fuori dello schema, vedere le cose da un'altra prospettiva, è questo che li distingue generalmente. E mi piaceva in realtà anche mostrarvi come scrive la scrittura dell'epoca, una persona che sa scrivere, ad esempio, il per è la prima P, è una P lunga con un elemento orizzontale che taglia la stina che discende, e quello è per, un po' quello come facevamo a scuola, e è letteralmente un'abbreviazione latina, e noi la usavamo a scuola quando facevamo quel simbolo lì, poi si è perso l'uso, ma è un'abbreviazione che deriva dai codici latini. Impiastro, vedete, la M è sovrascritta. Poi c'è Leonora, ma che meglio di Leonora ce le può dire queste cose. Quante ne ha viste di abbreviazioni? Quante ne ha viste? Ma quello è difficile, a volte sono intraducibili, però questa era, faceva sorridere. Dopo l'amore sconfinato, e c'è l'impiastro per vermi, e come d'altronde stavano male anche loro. Questo mi ha fatto pensare, ci fa pensare, mi ha fatto pensare in tanti. Ieronico, compare questa cosa qua, è scritta abbastanza anche in gotico, forse corruzione dal greco eironeia, da eiron, colui che interroga, fingendo di non sapere. A un certo punto alcuni spazi, ora non voglio entrare nel mistero, però iniziano ad essere abbastanza filosofeggianti, qualcuno direbbe esoterici. È anche vero che esistevano molte congregazioni che si dedicavano a determinati studi e, come ripeto, come ho già detto prima, a Foligno iniziano a essere date alle stampe, molti testi, anche chiaramente greci, grecizzanti. E in verità non c'è una risposta a questo ieronico. Non c'è, è ancora tutta da verificare, tutta da studiare.
È una scritta così estemporanea, cioè estemporanea nel senso.
È la stessa fattezza.
Isolata da altro?
È ben messa. Cioè occupa uno spazio dignitoso, come se uno la dovesse vedere per interrogarsi.
Quindi lui aveva quell'intenzione.
È della stessa fattezza del nome suo, della moglie, come vedete, la calizza.
Sì.
La grafia è la stessa, ma è sempre in gotico, però rimane un po' così, ci interroga anche a noi in qualche maniera, chissà che non volesse interrogare proprio noi, chissà che non avesse l'intenzione o il pensiero, a volte ce l'abbiamo anche noi, no? Che qualcuno un giorno l'avesse letti, a volte noi ci capita, ci può capitare di fare queste riflessioni, no? Io faccio qualcosa, chissà se un giorno qualcuno lo saprà, chissà se un giorno qualcuno mi vedrà da lontano, no? Perché non ci vedrà più. Però è un po' una domanda che forse si è fatto l'uomo da sempre, è perciò che esistono determinati riti religiosi che sono sempre esistiti, è perciò che esiste l'aldilà in qualche maniera, sperando che ci sia, che ci sia. Perdonatemi questo vabbè, al netto di queste, cioè,
io stavo a pensare quanto ci mettono a scriverla sulla pietra, perché sulla pietra
no, è sull'intonaco.
Ah, l'intonaco?
È sull'intonaco, è sulla bianca, quindi è l'intonaco che preparava.
È morbido.
È morbido, è letteralmente sull'affresco, perché effettivamente è la base che poi poteva essere dipinta, ma se non dipinta rimane l'intonaco come il nostro. Quindi è un graffio letteralmente sull'intonaco, non è lo stesso che usiamo noi qua, questo è molto più fragile. È più duro, più... è come quello degli affreschi delle chiese, insomma, è quella ricerca lì. Perciò, per fortuna, perché se lo facciamo qui,
no, dopo un po', sì, parlo via.
Però l'idea è più duro, chiaramente, nell'incidere, è più duro. Però si lavora meglio della pietra, sicuramente sì, la pietra sarebbe stato più complesso. I denari del rubino sono fiorini 5, bolognini 16. Non può. Lì volevo arrivare. I denari del rubino. Allora, non possiamo dire.
Il rubino
è rimasto. Ragazzi, non potevo. Allora, i dermi ce l'hanno avuti e si erano passati, perché la medicina c'era stata. Abbiamo visto queste interrogazioni, si interroga, ma poi il bicchiere di vino ce lo volevo far sopra. E dovevano pagare questo vino. Però è fantastico, perché effettivamente, come ha giustamente notato Eleonora, è Forlignate. E siamo di fronte al Forlignate del tardo 400. È qualcosa di fenomenale. A volte mi chiedo se, tornando nel passato, noi l'avremmo potuto capire, no? I nostri conterranei del fine 400. Secondo me qualcosa sì, magari non tutto, però poi pian piano, in quei giorni, col vino soprattutto, secondo me ci sarebbe stata una comunicazione ottima.
Ah, certo.
Questa è un'altra, invece, alterna, serio facendo, perché... Anche qui, chi presto alberga, tardo se corrogia. Ora, è una frase che
è quella che arriva nella barra,
non, in realtà non è...
Non è.
Allora, hanno voluto trovare, studi del passato, questo corrogia, il paragone con il corrogia che compare in altri testi, a Perugia, a Corciano, l'ho portato sotto tutto quanto, e quindi starebbe per corrucciare, dispiacersi, secondo questa versione. Però certo che tendenzialmente chi presto alberga tanto si corroccia, magari uno proverebbe a tradurlo, questo corroccia, con qualcosa che è più legato al mondo domestico, perché dispiacersi fa pensare a un sentimento che poco c'entra, cioè chi presto rientra in casa si dispiace tardi, non lo so, sembra quasi nuovamente una frase come quella dello Ieronico, che è fatta per pensare a qualcos'altro, e anche qui rimane un po' un'aura di mistero, perché la spiegazione io non ce l'ho, però era un dispiacere non riportarla proprio per questo stimolo alla ricerca che ci dà, perché è fenomenale secondo me. Poi magari ci perculava, ho detto quello che stavo registrando, poi magari ci perculava, non credo che un significato ce l'ha e noi non riusciamo al momento a decifrarlo. Non so chi prima arriva meglio all'oggi, non lo so, è difficile da dire. Difficile.
Chi presto ospita,
sì, è difficilissimo. Con Rocha io quando l'ho visto le prime volte l'ho sempre avvicinato con la fratello. Mitico. L'ho sempre avvicinato invece a coricarsi. Però non lo so. Da vedere. Questi erano alcuni dei simboli che comparivano sotto, che vedevate, che sono tanto, tanto stati avvicinati anche qui al mondo templare, ma c'entrano poco e niente con il mondo templare, ma tutti diranno qui ci sono stati templari perché ci sono queste cose qua, nodo di Salomone, figure geometriche, sgraffi che sono tipici dei pellegrini, sono tipicissimi dei pellegrini, si trovano in tutte le chiese, non hanno nulla di templare, comparivano ben prima dell'arrivo dei templari e continuano a comparire dopo, sono generalmente in via la Vergine. Ora, molti di questi sono uno spazio monasteriale, quindi non c'entrano poco e niente con Niccolò, perché magari non l'ha fatti lui o l'hanno fatti dopo. Alcuni sì, l'ha fatti lui, perché non lo sappiamo. però è verosimile che lui avesse visto queste forme, soprattutto quelle di destra, vedete quelle di sinistra, è un nodo salomonico, è tipico del mondo dei pellegrini. Anche quelli di destra, ma quelli di destra tendenzialmente cercano di assomigliare più a forme architettoniche, che poi sono quelle che vedremo all'interno di molti tondi decorativi che vanno ad incasellare le opere d'arte. Abbiamo visto prima quello che fa intorno al San Francesco che riceve le stimmate nell'atrio, diciamo, del monastero, no? Il quadro era inscritto in questo in questa architettura in cima e nelle parti mediane dei lati c'erano questi tondi. Generalmente i tondi sono riempiti o con forme geometriche di questo tipo o addirittura con dei volti, con dei mascheroni poi successivamente. La misura dei Niccolò si misura l'altezza. E questa è una cosa che si fa. Qui si mette così.
Quanto è alto?
E nel 1468 è alto quella tacca lì. Ora non so darvi la misura, perché questa foto non l'ho fatta fisicamente io, quindi ripeto, dobbiamo andarci. Però
quella è una data.
Quella è la misura, perché sì, sulla sinistra è scritto la misura. La tacca, la data sopra, e a destra c'è, si vede male perché è scuro, De Niccolò, cioè l'altezza di Niccolò.
L'abbiamo usato tutti i bambini.
Esatto. Quant'è vicino a noi questa cosa qua? Quant'è vicinissima, non potevo non fare una cosa del genere, no? Fa sorridere, nuovamente, come abbiamo detto per il rapporto con la moglie, ci fa entrare in contatto diretto con questo personaggio. Questo è il potere enorme di certe espressioni.
E a quanto sta da terra?
Questo dobbiamo valutare. Sì, basta andare a vedere, cioè, non, adesso non lo ricordiamo.
Quanto è alto Niccolò?
Sì, assolutamente, non possiamo verificare tranquillamente, non l'ho riportato qui, non ricordo se poi era riportato poi anche nel catalogo, perché era uscito il catalogo.
Ma il pavimento non è originale.
Il pavimento non è originale.
Perché non sappiamo.
Però sappiamo dov'era l'altezza del pavimento di
Niccolò.
Però come giustamente faceva l'altra Paola, 1468 lui ci dovrebbe avere 33 anni. Quindi cresceva più
presto.
Ma è un gioco. Per vedere quanto era. Per vedere quanto era.
Magari era per figli, vediamo quanto
è facile. Oppure sono proprio figli che hanno scuola a fare una cosa del genere.
Come misuravano a palmi?
Dipende. Sì. Però è un gioco, credo sia più un gioco.
Per esempio, Casanova
è un gioco.
Ecco, da qui in poi, ma so, ormai abbiamo sforato, si parlerà d'arte. Fino adesso non abbiamo parlato in realtà d'arte. Però siccome sono le 5, io direi di chiudere con i graffiti e poi la prossima facciamo. Continuiamo il discorso su Niccolò. Io spero insomma che avete gustato questa parte.